Capitolo 43, Marco 7, da 31 a 37, e Matteo 15, da 29 fino al versetto 12 del capitolo 16. Il vero segno. Partitosi di nuovo dai confini di Tiro, Gesù, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Nella regione della Decapoli gli indemoniati erano stati guariti e gli abitanti, allarmati per la perdita dei porci, avevano chiesto a Gesù di allontanarsi. Ma avevano poi ascoltato i messaggeri che egli aveva lasciato ed era sorto in loro il desiderio di ascoltare quel maestro. Al suo ritorno una grande moltitudine si raccolse intorno a lui e gli portarono un uomo che era sordo e muto. Gesù, diversamente dalle sue abitudini, non guarì quest'uomo servendosi soltanto della parola. Lo portò in disparte, gli mise le dita nelle orecchie e gli toccò la lingua. Levando poi gli occhi al cielo, trasse un sospiro al pensiero delle tante orecchie che si rifiutavano di ascoltare la verità e delle tante lingue che non volevano proclamarlo Redentore. Alla parola «apriti», quell'uomo recuperò la capacità di parlare e di udire, e senza tener conto del divieto di raccontare, parlò ovunque della sua guarigione. Gesù salì su un monte e una gran folla si avvicinò a lui, portando ai suoi piedi malati e zoppi. Egli li guarì tutti, e la folla, benché pagana, glorificava l'Iddio d'Israele. Per 3 giorni si accalcò intorno al Salvatore. Dormiva all'aperto e di giorno accorreva per ascoltare le parole di Gesù e per vedere i suoi miracoli. Poi il cibo mancò. Gesù non voleva congedare quelle persone affamate e disse ai discepoli di dare loro da mangiare. Ma la loro fede era ancora scarsa. Essi avevano visto come a Betsaida la loro piccola provvista, grazie alla benedizione di Gesù, fosse stata sufficiente per sfamare tanta gente. Tuttavia non portarono tutto ciò che avevano a Gesù, perché con la sua potenza lo moltiplicasse per la folla. Non bisogna dimenticare che coloro che Gesù aveva nutrito a Betsaida erano ebrei, mentre questi erano pagani. Il pregiudizio ebraico aveva ancora ampia presa sul cuore dei discepoli, i quali risposero a Gesù: «Donde potremmo avere in un luogo deserto tanti pani da saziare così gran folla?» Non di meno, ubbidendo all'ordine ricevuto, gli portarono ciò che avevano: 7 pani e 2 pesci. La folla fu saziata e ne avanzarono 7 grandi panieri pieni. Furono così ristorati 4.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Poi Gesù li congedò ed essi se ne andarono lieti e riconoscenti. Poi Gesù coi discepoli attraversò il lago in barca, diretto a Magdala, nella estremità meridionale della pianura di Gennezaret. Sul confine di Tiro e Sidone, la fiducia della donna sirofenicia lo aveva riempito di consolazione. Anche la popolazione pagana della Decapoli lo aveva accolto con gioia. Ora, in Galilea, dove la sua potenza si era manifestata in maniera più evidente, dove era stata compiuta la maggior parte delle sue opere di misericordia, dove aveva più ampiamente insegnato, incontrava una sprezzante incredulità. Una rappresentanza dei ricchi e potenti sadducei si era aggiunta agli emissari dei farisei. I sadducei costituivano l'aristocrazia della nazione e a questa categoria appartenevano i sacerdoti. Sadducei e farisei si odiavano mortalmente. I sadducei, per mantenere la loro posizione e la loro autorità, collaboravano con Roma. I farisei, invece, impazienti di scuotere il giogo dell'invasore, fomentavano nel popolo lo spirito di ribellione contro i romani. Si unirono però contro Cristo. Il simile val col suo simile, e il male fa sempre lega col male quando si tratta di lottare contro il bene. I farisei e i sadducei si avvicinarono a Gesù e gli chiesero un segno dal cielo. Al tempo di Giosuè, quando Israele combatteva contro i cananei a Bet Horon, Il sole si era fermato all'ordine del condottiero sino al conseguimento della vittoria, e molti altri simili prodigi erano accaduti durante la loro storia. Ora si chiedeva a Gesù un segno di tal genere, ma gli ebrei non avevano bisogno di segni. Le manifestazioni esteriori non potevano arrecare alcuna utilità. Avevano bisogno non di una maggiore comprensione, ma di un rinnovamento spirituale. Ad essi, che esaminando il cielo sapevano riconoscere il tempo che sarebbe venuto, Gesù disse: «L'aspetto del cielo lo sapete discernere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli?» Le parole di Gesù, accompagnate dalla potenza dello Spirito Santo che convince di peccato, erano il segno dato da Dio per la loro salvezza. Segni celesti erano già stati dati per provare la missione divina di Cristo: il canto degli angeli uditi dai pastori, la stella che guidava i magi, la colomba e la voce dal cielo al momento del suo battesimo erano tutte testimonianze in suo favore. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede ella un segno? Segno non le sarà dato se non quello di Giona». Come Giona aveva passato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così Cristo sarebbe rimasto per la stessa durata di tempo nel cuore della terra. Come la predicazione di Giona era stato un segno per i Niniviti, così quella di Cristo era un segno per la sua generazione. Ma vi era una grande differenza nel modo in cui la predicazione veniva accolta. La popolazione di quella grande città pagana aveva tremato nell'udire gli avvertimenti divini. Il re e i nobili si erano umiliati, persone di tutti i ceti avevano implorato l'Iddio del cielo e ne avevano ottenuto la grazia. I Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui vi è più che Giona. Ogni miracolo compiuto da Gesù era un segno della sua divinità. Egli svolgeva l'opera del Messia proprio come era stata profetata. Ma per i farisei quelle opere di misericordia erano una colpa. I capi della nazione ebraica erano indifferenti verso le sofferenze degli uomini. In molti casi erano stati proprio il loro egoismo e la loro ingiustizia a causare quei dolori che Cristo alleviava. Così i suoi miracoli erano un rimprovero indiretto per loro. Gli ebrei respinsero l'opera del Salvatore in base alle prove più evidenti della sua natura divina. Il grande significato dei suoi miracoli lo si scorge proprio nel fatto che essi miravano al bene dell'umanità. La prova più grande della sua origine divina è la rivelazione del carattere di Dio nella sua vita. Egli compiva le opere di Dio e pronunciava le parole di Dio. Una tale vita è il più grande miracolo. Anche oggi molti, come i giudei, quando viene presentato il messaggio della verità, dicono: «Mostrateci un segno, fateci un miracolo!» Ma Gesù non fece alcun miracolo per i farisei. Non ne aveva fatto neppure nel deserto, in risposta alle insinuazioni di Satana. Egli ci comunica la sua potenza non perché ce ne serviamo per affermare noi stessi o per soddisfare le richieste degli increduli. L'Evangelo porta in sé i segni della sua origine divina. Non è forse un miracolo la liberazione dalla schiavitù di Satana? L'inimicizia verso Satana non nasce naturalmente nel cuore, ma è il prodotto della grazia di Dio. Si compie un miracolo ogni volta che qualcuno, prima dominato da una volontà ostinata e ribelle, ne è liberato e accetta la volontà di Dio. Ogni volta che un uomo, vittima di un'amara delusione, giunge a comprendere la verità. Quando un'anima si converte, impara ad amare Dio e a osservare i suoi comandamenti. Si adempia la promessa del Signore: «E vi darò un cuor nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo». Il cambiamento del cuore e la trasformazione del carattere sono miracoli che attestano che c'è un Salvatore vivente, pronto a salvare le anime. Una vita fedele in Cristo è un grande miracolo. Il segno che dovrebbe accompagnare sempre la predicazione della parola di Dio è la presenza dello Spirito Santo, che conferisce alla parola una potenza di rigenerazione per tutti coloro che l'ascoltano. È questa la prova che Dio dà al mondo della divina missione del suo figliuolo. Coloro che chiedevano un segno a Gesù si erano talmente induriti nell'incredulità che non distinguevano nel suo carattere la somiglianza con Dio. Essi non vedevano che la sua missione era l'adempimento delle scritture. Nella parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro, Gesù disse, alludendo ai farisei, «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Nessun segno, né in cielo né in terra, li avrebbe potuti aiutare». Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito ed essersi allontanato da quei cavillatori, montò nella barca coi suoi discepoli. Attraversarono il lago silenziosi e tristi. Non tornarono nel luogo che avevano lasciato, ma si diressero verso Betsaida, vicino alla località in cui 5.000 persone erano state sfamate. Vicino alla riva Gesù disse loro, «Vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Sin dal tempo di Mosè, al sopraggiungere della Pasqua, gli ebrei toglievano tutto il lievito dalle loro case perché lo consideravano simbolo di peccato. Ma i discepoli non compresero che cosa Gesù volesse dire. Nella loro repentina partenza da Magdala si erano dimenticati di prendere del pane. Pensavano che Gesù alludesse a questo fatto e che li invitasse a non comprare pane né dai farisei né dai sadducei. Spesso, a motivo della loro scarsa fede e della limitata visione spirituale, avevano frainteso così le sue parole. Gesù li rimproverò per avere pensato che colui che aveva nutrito 5.000 persone con pochi pani e pochi pesci, con quel solenne avvertimento potesse riferirsi soltanto a del cibo materiale. C'era il pericolo che gli astuti ragionamenti dei farisei e dei sadducei facessero penetrare il dubbio nei discepoli, inducendoli a non fare attenzione alle opere di Cristo. I discepoli pensavano che il loro maestro avrebbe dovuto rispondere alla richiesta di un segno dal cielo. Credevano che potesse farlo e ritenevano che ciò avrebbe ridotto al silenzio i suoi nemici. Non si rendevano conto dell'ipocrisia delle loro argomentazioni. Alcuni mesi più tardi, essendosi la moltitudine radunata a migliaia, Gesù rivolse ai suoi discepoli la stessa esortazione. «Guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia!» Il lievito opera in maniera impercettibile, ma trasforma tutta la pasta. Così l'ipocrisia, colta nel cuore, permea il carattere e la vita. Gesù aveva già indicato un esempio notevole della ipocrisia dei farisei quando aveva condannato la loro tradizione detta Corban, con la quale si camuffava la trasgressione di un dovere verso i genitori col pretesto della generosità verso il Tempio. Gli scribi e i farisei insinuavano dei principi che generavano inganno, dissimulavano il vero scopo della loro dottrina e approfittavano di ogni occasione per inculcarle artificialmente nella mente dei loro ascoltatori. Quei falsi principi, una volta accettati, operavano come il lievito nella pasta, permeando e trasformando il carattere. Quell'insegnamento errato rese ancora più difficile l'accettazione da parte del popolo della parola di Cristo. Un influsso analogo lo esercitano oggi coloro che spiegano la legge di Dio conciliandola con le loro abitudini. Essi non attaccano direttamente la legge, ma formulano delle teorie che ne minano i principi e ne indeboliscono il vigore. L'ipocrisia dei farisei era il frutto dell'amore di sé. Lo scopo della loro vita era l'esaltazione della loro persona. Quel sentimento li aveva spinti a travisare le scritture e aveva impedito loro di comprendere lo scopo della missione di Cristo. Anche i discepoli correvano il rischio di cadere nello stesso errore. Coloro che si dichiaravano seguaci di Gesù, ma che non avevano lasciato tutto per diventare suoi discepoli, erano spinti in gran misura da quel modo di ragionare dei farisei. Vacillavano spesso tra la fede e l'incredulità e non sapevano discernere i tesori della sapienza nascosti in Cristo. Persino i discepoli, Sebbene avessero abbandonato ogni cosa per amore di Gesù, non avevano in cuor loro cessato di aspirare a posizioni elevate. Era quello spirito che produceva le discussioni su chi fosse il più grande, che ostacolava la comprensione fra loro e Cristo e che li rendeva lenti a comprendere la sua missione di abnegazione e il mistero della redenzione. Come il lievito, completando la sua opera, produce corruzione, così lo spirito egoistico, se accarezzato, arreca la rovina all'anima. Anche oggi fra i seguaci del nostro Signore è largamente diffuso quello stesso peccato subdolo e ingannatore. Spesso il segreto desiderio della propria esaltazione deturpa il nostro servizio verso Cristo e le nostre relazioni fraterne. Come si desiderano la lode e l'approvazione degli uomini, è proprio l'amore di sé, la ricerca di una via facile per giungere sino a Dio, che induce a mettere teorie e tradizioni umane al posto dei comandamenti di Dio. Gesù rivolge ai suoi discepoli queste parole di avvertimento: vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei. La religione di Cristo è sincerità. Lo zelo per la gloria di Dio è il movente infuso dallo Spirito Santo, il quale solo può produrlo. Solo la potenza di Dio può allontanare l'amore di sé e l'ipocrisia. Questo cambiamento è il segno della sua opera. Quando la fede distrugge l'egoismo, quando induce a cercare la gloria di Dio e non la propria, si può essere certi di trovarsi sulla giusta strada. La nota dominante della vita di Cristo è espressa nelle sue parole: Padre, glorifica il tuo nome. Deve esserlo anche della nostra. Egli ci ordina di camminare come egli stesso camminò, e da questo conosciamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti.